conosco la storia della diocesi stessa.
Io personalmente non ho mai avuto la fortuna di conoscere questo sacerdote, ho sentito parlare parecchio, però sarà anche interessante stasera sentire la sua vita e le impressioni che ha lasciato. Noi abbiamo anche un grande desiderio, siamo partiti dalle situazioni, dai momenti particolari che ci possono essere nella vita di parrocchia, ma il desiderio grande che portiamo è anche quello che il fare memoria diventi anche per la nostra comunità o le nostre comunità, visto che siamo comunque le comunità messe insieme a fare questi momenti, Signore abbia davvero risvegliare anche il desiderio nei nostri giovani e ragazzi, il desiderio delle vocazioni. E non è compito soltanto del prete, per tanto cattivo e brutto l'esempio che il prete possa dare, guardate che è anche vostro, il compito, l'impegno, la preghiera. Per me tutto è quello della preghiera, perché il Vangelo dice pregate incessantemente, sempre il padrone della messa perché mangio e fare della sua messa. Secondo, è compito anche di una comunità che se davvero sente questo bisogno, questo desiderio, aiuta, stimola, incoraggia. Oggi anche San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, festa dei papà, auguri a tutti quanti, auguri ai vari Giuseppe, Giuseppine, Arie, ma appena volto, vai contento, grazie a voi, mi preparate il perfetto proposito ai mariti, e c'è richiesto, no, il desiderio dell'augurio è anche rivolto, legato a quello che stavo dicendo, nello stimolo e nella stima grande, e anche onomastico del Santo Padre, Josef, Giuseppe Ratzinger. In questi giorni poi abbiamo sentito anche tante male lingue, è proprio vero che la male lingua non finisce mai, c'è sempre dappertutto. Quando si vuole colpire nel cuore, non spetta né a me né a voi, credo, dire che sia vero o non sia vero, però è proprio vero che c'è sempre questo progetto di discreditare sempre più la figura e l'immagine, non tanto soltanto del prete, ma di tutta la Chiesa. Però se la Chiesa dovesse cominciare qualche volta a dire queste cose non le facciamo più, questo servizio non lo facciamo più, provate a pensare che cosa direste voi se ad esempio in estate, come preti ci siamo un pochino interrogati, non facciamo il Grest, tutte le parrocchie di Brescia quest'anno non facciamo il Grest, e vedere io, cari genitori, che cosa direbbero. Non è solo un servizio sociale che si fa, è anche un impegno, un affidare i nostri ragazzi a determinati valori, a determinati momenti. Se fosse anche la Chiesa, tramite tante altre attività, compresa ad esempio stasera Azione Cattolica, ACRI, Azione Cattolica e Scuola di Vita Familiare, dovessimo cominciare a togliere anche tutta questa attività, provate a pensare. Insomma, il compito, credo, e la stima anche che noi manifestiamo nei preti che hanno segnato, ma credo anche in quelli che continuano a segnare nel loro piccolo, nel loro mondo, nelle loro attività. Lascio la parola, quindi, con il suo prego, mi ha detto che è lui che comincia, quindi, grazie.
Giacinto Agatti nasce a Bagnolo, Bella, il 21 maggio 1914 da Alessandro e Angela Zanone. I genitori di Don Agatti ebbero 10 figli, dei quali ne sopravvissero solo 5. Viene battezzato presso la chiesa parrocchiale e frequenta le scuole elementari di Bagnolo. La prima comunione, la Cresima, li riceve in questa parrocchia, dove inizia a percepire il nascere della sua vocazione con l'aiuto del parroco. 36 giorni dopo aver ricevuto la Cresima, all'età di 11 anni, Giacinto Agatti entra in seminario, il seminario diocesano di San Cristo in via Chiamata, Brescia. Ma per motivi logistici interni al seminario, il ragazzo è spesso presso il seminario vescovile di Villa San Giuseppe a Botticino. Nel 1931 la famiglia Agatti si trasferisce a Concilio presso la cascina San Gervasio. Dopo pochi anni si trasferisce definitivamente alla periferia nord della città di Brescia, a Borgo Trento in via Fabio Pizzi, dove conduce un'azienda agricola in mezzadria. Il giovane seminarista svolge il suo primo apostolato presso la parrocchia di Cristo Re, tra i giovani dell'oratorio. Il pittore Traini, che in quel periodo sta stava portando a compimento l'affresco dell'ultima cena nella chiesa di Cristo Re, lo fece posare per dipingere Matteo. Nonna Gatti, il Matteo, è il secondo apostolo alla sinistra di Gesù. Nel 1937, Nonna Gatti viene ordinato sacerdote dal vescovo Giacinto XIII con altri 34 confratelli. Celebra la sua prima messa in privato per il nome del mondo presso la chiesetta della Madonna delle Consolazioni in via Salita della Memoria, mentre quella pubblica la celebra presso la chiesa di Cristo Re. La sua prima esperienza come sacerdote avviene Capriolo da curato. Durante questo periodo muore il fratello Guido all'età di 33 anni, il quale gli affida l'educazione del figlio Piero e della figlia che sarebbe nata dopo pochi giorni, Vittoria. Per loro compose bellissime e significative filastrocche che raccontava loro per farli addormentare. Purtroppo Vittoria, a 3 anni, morì per un infortunio domestico. Gli incarichi che gli assunse furono molteplici. Dal 1939 al 1945 fu nominato vicerettore nel seminario di Capo di Ponte, dove nella canonica della parrocchia attivò il gruppo partigiano nella resistenza antifascista Camuna. Contemporaneamente fu insegnante di matematica al seminario minore e viceassistente degli uomini di Azione Cattolica. Nel 1946 assunse l'incarico di assistente ecclesiastico provinciale delle Alpi, fece parte del consiglio di amministrazione della Curia, della Voce del Popolo e della Scuola Editrice. Fu promotore della Cassa Mutua di Malattia del Ciro Luciano, direttore della Chiesa di San Giuseppe in Città e cameriere segreto di Paolo VI. Già sacerdote diocesano, aderì alla Compagnia dei Domenicani come predicatore e prese il nome di Paolo. Il ruolo di Don Agassi nella vita del movimento artista fu molto importante. Di fatto, egli fu il fondatore e l'animatore delle arti bresciane. Il movimento artista a Brescia divenne forte e si espanse perché la figura di Don Agassi gli conferiva credibilità verso i parroci a cui garantiva l'ortodossia, verso la curia a cui garantiva controllo e fedeltà. I collaboratori più diretti di Don Agassi, oltre ai parroci, furono nei primi anni padre Paolo Gaglioni, Don Battista Muroni e padre Paolo Susini. Nel 1953 venne nominato viceassistente Don Giacomo Bernico. Nel 1957 venne nominato un secondo viceassistente, Don Antonio Pappani, che si rivelò presto lo storico del movimento operaio e contadino. Nel 1960 venne chiamato come terzo viceassistente Don Serafino Conti, che seguì soprattutto Gioventù Artista. Don Renato Monolo seguì dal 1961 al 1962 il movimento femminile, settore che sarà seguito più tardi da Don Gennaro Franceschetti. Don Agassi rivestì un ruolo molto importante nei confronti del movimento nazionale e regionale. Nei primi anni 60 fu assistente regionale delle Alpi. Don Cinto fu promotore di numerose iniziative, scuole popolari per il conseguimento della scuola elementare, scuole di formazione sindacale e politica, a Pezzoro, Monte Castello e molte altre, il patronato, i NAD, nuclei aziendali dei beni, il PCA, l'ente provinciale delle cooperative acri, le colonie marine e montane per i figli dei lavoratori, le case per le ferie, i ristoranti acri, l'ENE, la scuola musicale. Non ci fu iniziativa delle acri di cui non fosse il promotore o il sostenitore. Seguì con attenzione e premura i più poveri, soprattutto gli emigranti, le mondine, i lavoratori e i bisogni delle loro famiglie, le domestiche, i malati e i sanatori e soprattutto i sacerdoti intensi furono i rapporti con i responsabili della corrente sindacale cristiana nella Camera del Lavoro Unitaria prima e della CISL poi. I suoi mezzi di trasporto furono nei primi anni la bicicletta e più tardi la moto tutti. Don Peppino Tedeschi, vista la facilità con cui andava a trovare le mondine, donò a Don Cinto un topolino. In seguito ebbe a disposizione anche un maggiolino della Volkswagen. Leacci furono anche proprietari di una corriera utilizzata per il trasporto dei ragazzi delle colonie marine e montane. La domenica del 3 luglio del 1966, dopo aver celebrato i solenni vespri nella chiesa di San Giuseppe in città, durante i quali aveva svolto un'omelia particolarmente intensa, si sente male e dopo poco ritiratosi in casa muore. Così scriveva alcuni giorni dopo Don Serafino Corti su Battaglie Sociali. Abbiamo perduto il nostro assistente Giacinto Agazzi. La sua morte immatura e inaspettata ha suscitato profondo cordoglio in tutta la provincia. Piangono questo sacerdote, la mamma e i familiari che gli erano tanto affezionati. Addolorati sono i suoi confratelli nel sacerdozio che perdono in lui un vero amico, un consigliere sicuro, una guida e un esempio eminente. Soffrono tutti i lavoratori cristiani delle api che vedono scomparire un sacerdote che tanto li amava. Ma che cosa da dire particolarmente a noi lavoratori cristiani formati e cresciuti da lui? Qual è l'impegno, il proposito che la sua vita e le sue opere ci impongono di fare? Mi pare di poterlo riassumere così. Dobbiamo essere lavoratori coscienti, coscienti della missione che Dio ci ha affidato, del ruolo sociale e spirituale che dobbiamo svolgere nell'ambiente di lavoro, delle attese che hanno su di noi la Chiesa e il mondo. Dobbiamo essere lavoratori competenti, attraverso un'analisi continua, realistica, globale della realtà che ci circonda, attraverso un esame della situazione, delle difficoltà, delle ansie di tutti i lavoratori, attraverso uno studio continuo di applicazione dei principi del Vangelo a queste realtà terrene, perché vi siano di esito di purificazione e di elevazione. Dobbiamo essere lavoratori attivi, generosi nell'impegno sociale, tenaci negli sforzi, continui nelle iniziative, instancabili negli accostamenti a tutti i lavoratori, aperti all'ottimismo, entusiasti dell'ideale che ci muove, fieri di essere parte in questo grande movimento cristiano, prudenti e coraggiosi. Dobbiamo essere lavoratori cristiani, portatori di Cristo al mondo del lavoro, santificatori dell'ambiente in cui viviamo con l'esempio e con la parola, primi nel servizio e nella solidarietà a tutti i lavoratori, sostenuti dal profondo spirito di fede e intensa vita interiore. Questo ci domanda di essere Monsignor Agazzi, affinché queste acque bresciane, che tanto amava, continuino degnamente la loro missione.
Come avete sentito, ho una parte in causa dal 60 al 66. La mia vuole essere solo una testimonianza, non una conferenza, eccetera, e quindi anche perché sia più accolta, più gradita. Però devo anche trarre delle conclusioni, delle applicazioni per noi. Comincio con dire che quando ero ragazzo, adolescente e poi anche vicerettore, nei primi anni che ero prete, ho visto un ragazzi quasi tutti i giorni, perché faceva vita comune con noi su nel seminario Santo Cristo. Era uno che ci teneva subito dopo pranzo a venire fuori con noi a giocare, si adattava a tutti i giochi. Era molto, molto allegro, gioviale, era anche capacità di stuzzicare, amava molto far arrabbiare i suoi colleghi sacerdoti, e noi eravamo molto contenti di vedere che c'era questo confronto scherzoso tra di loro. Dopo l'ho perso un po' di vista, perché è impegnatissimo negli ultimi anni che ero chierico come vicerettore in seminario e poi nei primi anni in cui ero sacerdote, perché oltre a fare il vicerettore facevo l'insegnante e andavo a studiare a Pavia. Potete pensare, sono stati anni per me pesantissimi, faticosissimi, dovevo correre di qua e di là e mi arrabbiavo anche coi superiori per questo. Ma poi d'improvviso la mia vita cambia. Ero anche come aiutante curato festivo qui a Santa Maria Crocifissa di Rosa, andavo lì a celebrare la domenica due messe e nella primavera del 60 vedo, fanno festa a Don Foccoli che era parroco di quella parrocchia, rivedo Don Agazzi che è lì, amico di Monsignor Foccoli, a fare la festa, mi pare, del 25esimo di sacerdozio. A un certo momento mi sento toccare le spalle dietro, mi volto e è lui. Io non avevo mai avuto confidenza, lo conoscevo da ragazzo e basta. Poi, e dietro mi dice: carissimo Don Serafino, ti saluto come mio collaboratore. Io resto lì come collaboratore con tutte le cose che ho da fare. E lui dice: no, guarda, sono stato dal vescovo, il vescovo mi chiede l'aiuto di Don Pernigo, che diventerà un po' del collaboratore diretto del vescovo, Monsignor Giacinto XIII. Anche Don Fappani comincia ad avere problemi, difficoltà, e io avrei messo gli occhi su di te e ho fatto di tutto, perché ho detto al vescovo che avrei accettato di rinunciare a Don Pernigo se mi avesse dato te come aiutante. Potete pensare alla mia sorpresa. Ho detto, ma lei non mi conosce? Che cosa le è saltato in bed? E lì è stata la prima battuta che mi ha dato capire come era un attento osservatore. E dice: tu dici che non ti conosco, ma io ti conosco molto bene. Ecco, questo è stato il mio primo approccio. Un approccio, ve lo dico anche a titolo di insegnamento, che mi ha dato un coraggio incredibile. Perché a un prete di 23-24 anni, avevo quell'età lì, sono diventato prete a 22 anni e mezzo, era un paio d'anni dopo, sentirsi dire che aveva questo compito, questa responsabilità, era una cosa che mi incuteva una certa paura, preoccupazione. Passano due o tre mesi, lui faceva tutti gli anni un incontro corposo con 60-70 sacerdoti parroci, quelli che contavano di più nella diocesi, li portava nelle case ai monti e lì per 3-4 giorni li teneva a fare opera formativa, per ascoltarli, per dialogare, per questo cammino delle ACLI e degli assistenti delle ACLI. E lì l'altro colpo che mi ha fatto male e mi ha fatto bene. Dice: guarda che le prediche le devi fare tu. Potete pensare, fare delle conferenze, delle omelie a 24 anni, diciamo grosso modo così, perché era nel 60, nell'estate del 60 a Monte Castello, la prima volta e poi a Folgaria negli anni successivi, a tutti questi preti. È stata un'esperienza per me straordinaria per la stima enorme che mi manifestava questo prete, che mi ha dato un coraggio, una voglia di studiare, una voglia di approfondire, una voglia di essere all'altezza dell'incarico che mi era stato dato. Vogliono dire molto queste cose, lo dico ai genitori: stimate i figli, fate sentire che sono bravi, che sono importanti, che possono far tanto. Non c'è niente di più profondamente educativo che considerare gli altri così e spingerli così. E poi c'era l'altro risultato, che mi consentiva, mi ha consentito di conoscere, di fare un rapporto di amicizia con tutti i preti. Diverse volte, sapete che le acque hanno sempre dato da tribulare i preti, sono sempre stato un problema per i preti. Sono sempre stato un problema perché le acque volevano avere anche il loro ambiente, il loro bar, il loro circolo, come lo chiamavano, non so se lo chiamate ancora così. E il parroco non voleva perdere potere e soprattutto perdere guadagno, il problema è sempre quello. No? Le acli furbamente da Roma avevano ottenuto la possibilità di fare degli statuti attraverso i quali possono rivendicare una certa autonomia. E questa autonomia che crea ancora oggi, penso, qualche difficoltà, qualche fastidio. E mi ricordo anche qui un altro atteggiamento di grande fiducia, con mio stupore mi diceva, quel prete là lo conosco, mi ricordo diversi parroci della Val Camonica per esempio, va su a trovarlo perché stanno litigando, va a vedere se puoi cercare di trovare una soluzione. Ho composto molte difficoltà, anche perché ero molto giovane, mi presentavo da inesperto, dicevo ditemi, raccontatemi, fatemi sapere come sono le cose. Ricordo con particolare vivezza tutte le volte che si andava a Roma ai convegni, o a Roma o in qualche altra città, ma soprattutto a Roma. E io mi rendevo già conto in quel momento della mia grande fortuna, che poi vi dirò è anche sfortuna, ve lo dirò dopo, perché mi sono trovato, monsignor Monolo, monsignor Fappani, monsignor Perligo, sono diventati tutti monsignori, monsignor Franceschetti, e dopo sono arrivato anch'io. Ma non avete l'idea di come era ricca, di come era, come facilitava la crescita delle persone questo convivere tra di noi. E lui ci teneva. La sera che è morto eravamo invitati, Don Gennaro e io, Monsignor Franceschetti e io, a cena, perché lui ci teneva di frequente, anche questa è una cosa molto bella, a questa presenza conviviale con i suoi collaboratori. E ricordo che noi siamo arrivati senza saperlo proprio nel momento in cui è successo che lui, uscendo dalla chiesa di, non è morto in casa, uscendo dalla chiesa di San Giuseppe, di dove comincia la scala che sale, è caduto, si è sentito male e adagio adagio purtroppo in poco tempo ci ha lasciato. Ricordo la stima straordinaria che godeva a Roma. Guardate che non esagero se dico che era uno di coloro che determinavano le scelte delle acli, e se successivamente c'è stato qualche contrattempo, per esempio quello di Monsignor Pagani, gli aclisti sanno cosa intendo. Se ci fosse stato Don Agazzi questo non sarebbe successo, perché aveva una grande dote di coordinamento, di smussare gli angoli, di cercare di trovare le soluzioni adatte in ogni momento. A Brescia godeva di una grande stima in quegli anni, siamo all'inizio degli anni 60, lui ha cominciato nel 48 con le ACLI, quindi i primi 15 anni io non l'ho conosciuto, io l'ho conosciuto negli ultimi 6 anni. Però si era realizzata questa specie di gruppo che accompagnava Monsignor Tredici in quel tempo e poi dopo Mostabilini, e erano appunto questi tre, Monsignor Amici, Monsignor Agazzi e Monsignor Pernigo. Vedete, se fosse vissuto Agazzi forse anch'io sarei cresciuto, invece caduto il protettore si viene tagliati fuori. No, ma sono contento di questo perché ho goduto più libertà e più tranquillità. Ricordo straordinariamente bene come lui conduceva le visite, i viaggi. Ho assistito moltissime volte a Cesenatico, nelle colonie che erano loro, sia sul Mar Tirreno, perché lui aveva questa abitudine, si partiva in macchina, si andava nel Mar Tirreno, no? Non so dove avevate la casa allora, poi da lì si andava sull'Adriatico, poi da lì si andava a Roma. Avevo una grande passione per la fotografia, non so se lo sai Piero, lui fotografava tutti i portali. Mi ricordo che a Arezzo mi sono anche un po' arrabbiato perché tutte le volte che vedevo un portale ho anche litigato qualche volta con lui da ingenuo giovane prete. Per esempio mi ricordo che ho discusso molto a Arezzo, mi pare, non so se ho visto fuori nel museo diocesano tutti questi bei piviali, pianete eccetera. Io nella mia ingenuità dico, ma perché stanno qui nei musei queste cose? Tenetele nelle sacrestie, che sono così belli, sarebbe così bello usarli, no? E lui mi ha zittito, no, sono cose troppo preziose, sono antichità, vale la pena di tenerle nelle teche di vetro e vengono tutti a visitare, va bene, se è così. Io li avessi accanto ai portali, ho detto, va bene, bisogna venerare i portali e venerare i piviali. Vabbè, questa cosa non va molto, ma bisogna accettare com'è. Ricordo la stima che godeva nel seno del gruppo degli aclisti, che non è facile, perché io sono arrivato alle Acli nel momento in cui si era assopita un grande scontro, non ho mai neanche voluto sapere di preciso, Capra prima e successivamente Bresciani e gli altri, c'è stata una difficoltà notevole. Io ero addetto a Gioventù Aclista, un'altra disgrazia, perché un giovane con i giovani, sapete cosa fa? Coalizza con loro, e qualche volta ho dovuto coalizzare con i giovani contro gli anziani per determinate prese posizioni. Mi sono anche un po' bruciato in queste circostanze, ma mi fa piacere perché così nel 66 ho cambiato mestiere, no? Perché è meglio star poco in certi settori, anche perché il settore delle Acli era molto, molto faticoso. Avete sentito da quello che è stato detto l'interesse sociale di quest'uomo. Ma non sbagliamo, un interesse sociale sempre animato, fortemente irradiato di fede, di desiderio di evangelizzazione, di desiderio di testimonianza cristiana, un'ansia profonda, non posso adesso descrivervi cosa era l'Italia in quegli anni, dal punto di vista del lavoro c'era un'enorme frattura, indubbiamente. Molti lavoratori, soprattutto quando erano irregimentati nei sindacati, erano fortemente tentati non solo di distacco dalla Chiesa, ma tante volte anche di ateismo, vero, un ateismo pratico, ma era insidioso. Allora Cardinal Schuart, in un suo grandissimo encyclica, parlava di apostasia delle masse. In quegli anni, vedete, l'opposto di questo momento. In questo momento la sensibilità religiosa della gente è fortissima, ma forse mal incanalata. Allora forse c'era più schiettezza, più capacità di confronto vero, anche faticoso. Direi che la mia ansia di tutti questi anni era far capire, e guardate che era così, che la Chiesa non era contro i lavoratori, che la Chiesa non era sempre coi ricchi, anche se qualche volta lo è coi ricchi, che la Chiesa era dalla parte della povera gente. E in quei momenti c'erano anche delle persone, io ricordo a Pavia, allora si portava ancora la veste, io studiavo là, mi è capitato non poche volte che mi sputassero sulla veste. Quindi c'era un insieme di lavoratori buoni, andavano ancora a messa, andavano ancora in chiesa, ma nella possibile ipotesi di sganciarsi totalmente dalla chiesa, perché c'era un nucleo agguerrito intellettuale, come quelli che mi hanno sputato sulla veste, che desideravano evidentemente approfittare di questo momento difficile del mondo del lavoro per distaccarli dalla chiesa. E quindi il compito delle Acli, il compito suo, il compito mio, e lui lo esercitava molto bene, io non avevo fatto che imparare la lezione da lui, e l'ho risentita in una bellissima conferenza che Lucio mi ha fatto risentire, che i suoi drammi sono stati anche i miei drammi. Il primo dramma che lui viveva, e l'ho vissuto anch'io nel mondo delle acri e poi sempre nel mondo del lavoro, perché a me è successo di mangiare la minestra riscaldata 3 volte. Ho fatto questo lavoro dal 60 al 66, poi sono stato richiamato dal 74 all'80, poi sono stato richiamato dal 92 al 2008, quindi ho fatto 3 volte questo compito. Faticoso, perché la spiegazione più bella l'ho trovata in un discorso che io ho sentito con le mie orecchie di Paolo VI a un incontro a Roma con tutti gli assistenti delle ACLI. Sapete cosa ci ha detto Paolo VI? Io non dimenticherò mai Paolo VI, perché anche solo questo pensiero che vi sto dicendo mi ha fatto un bene dell'anima. Ci ha detto: guardate che voi siete sul crinale nel mondo di oggi, nell'Italia di oggi. Siete crocifissi da tutte le parti. Da destra vi diranno che siete cattocomunisti e da sinistra vi diranno che siete la longa manus dei ricchi, dei potenti, eccetera. Quindi voi non sarete ben visti né da una parte né dall'altra. È stato proprio così. Sapeste quante sofferenze anch'io ho provato per questa incapacità. Pochi giorni fa uno mi ha, perché vi classificano, no? Tutta la gente non approfondisce le cose. Mi è capitato ancora 15-20 giorni fa che uno arrabbiato mi ha detto, mi ha classificato, ha detto: guarda che io sono solo del Vangelo, io non ho fatto altro nella mia vita che spiegare la dottrina sociale della Chiesa. Non ho mai in vita mia detto a uno: vota di qui, vota di là. Anche quando qualcuno insistentemente mi ha chiesto, io non ho mai detto, ho detto quello che è la dottrina sociale della Chiesa. Non mi sono mai discostato, e a me è stato detto che da una parte ero furbo, io ho passato sempre come uno che trama dentro, dietro, no? Quindi ero amico dei ricchi, ma davo credere che ero amico dei poveri. E dall'altra parte venivo visto con uguale sospetto. E Monsignor Agazzi, Don Agazzi, ha vissuto questa tragedia, che è poi il compito delle ACLI, il compito dell'assistente delle ACLI, e ve lo dico in 2 parole, aiutare i cristiani a credere in Dio, ad avere fede, a pregare, ad andare ai sacramenti, a vivere i contenuti della fede cristiana, ma nello stesso tempo essere sensibili, attivi, coerenti, onesti, concreti nella vita sociale. Allora non era facile, perché la Chiesa veniva vista come colei che dava solo un insegnamento spirituale, spiritualistico, dicevano, sganciata dalla vita. Il dramma è che molti cristiani pensano che la fede sia solo un insieme di riti, ancora oggi, ma invece il cristianesimo è un insieme di vita, è un'esperienza di vita. Il vero cristiano deve essere prima di tutto un vero uomo, fedele, generoso, concreto, che ama la sua famiglia, che si impegna per la sua famiglia, che vive nel contesto sociale, che si assume le responsabilità della comunità in cui vive, che assume anche responsabilità sindacali, sociali, politiche, perché anche quelle sono necessarie. Quindi un cristianesimo completo. Quindi noi dicevamo, non si vive solo con l'anima. L'anima è nella vita, è nel concreto della vita, e tu devi mettere assieme la fede profonda che hai con la coerenza concreta di vita. Però non si vive solo di corpo, non si può pensare solo di realizzare i propri diritti, la propria emancipazione sociale a livello puramente umano. Noi che siamo credenti, noi che siamo cristiani, sappiamo che c'è un progetto più grande, il progetto di Dio, provvidenza nel mondo, e noi siamo dentro questo progetto. E in questo progetto la nostra vita sulla terra non è tutto. In questo progetto la nostra vita sulla terra è una tappa, ma noi guardiamo anche e aspettiamo e prepariamo l'altra tappa. E dicevamo di più, guarda che se vorrei vivere bene l'altra tappa, capite a cosa alludo? Bisogna che la meritiate vivendo bene questa tappa. Il paradiso si guadagna vivendo nel modo corretto la vita sulla terra e quindi vivendo in concreto le responsabilità. E lui più volte diceva questa espressione, è un compito difficilissimo, quello delle ACLI e quello degli assistenti delle ACLI, aiutare la gente a capire che non si possono mai disgiungere queste due cose. Adesso voi direte, ma sono cose ovvie queste. E certo, c'è stato il Concilio di Mezzo. Il Concilio di Mezzo, dal punto di vista educativo, formativo del cristiano, ha trasformato le cose, le ha capovolte. Oggi la Chiesa è criticata non perché è staccata, ma perché è troppo dentro. Se diventassi assistente di un movimento oggi, farei esattamente il contrario di quel che ho fatto in quegli anni. Perché adesso la gente la Chiesa dice fin troppo, entra fin troppo nelle questioni politiche, nelle questioni sociali. Delle volte sembra che sia un governo parallelo al governo civile di una nazione, di uno Stato. È giusto che la Chiesa dia i principi, ma è altrettanto giusto che siano i laici, nella loro responsabilità, nella loro autonomia, a costruire la città terrena. Adesso scandalizza questo. Ma questa frase che ho appena detto è una frase del Concilio. Gli incaricati a animare di fermento cristiano la vita sociale, politica e economica sono i laici. A noi preti spetta dare l'orientamento, elencare i risultati, gli obiettivi che dobbiamo avere. Questo è il primo insegnamento di Don Agazzi. Vivere tutti, e lo vale anche per voi oggi, questo compito straordinario. La seconda cosa che sarebbe attualissima oggi, vivere tutte le nostre responsabilità non per noi, non per il nostro portafoglio, non per il nostro potere, ma come spirito di servizio. Non sapete che rivoluzione c'è in questa parola? La Chiesa dice che il potere è essere incaricati a servire. Per sé vale per tutti, eh? Sapete che perfino il Papa si qualifica servus servorum Dei, il servo dei servi di Dio. Direi che tutti, dal Presidente della Repubblica, al sindacalista, al deputato, al dottore, all'avvocato, tutti dovrebbero, nel poco di responsabilità che hanno, sentirsi servitori della società. Io arrivavo fino a dire che quello che in uno stabilimento fa i pannolini per i bambini non deve pensare solo al suo stipendio, deve pensare che procura i pannolini a tanti bambini che verranno tenuti bene, no? C'è anche un secondo significato oltre a quello che noi viviamo nelle nostre responsabilità. Se ci pensate bene, senza saperlo, tutti diamo un contributo alla società. Chi fa le scarpe dà le scarpe, chi fa le pentole dà le pentole, chi dirime una questione di giustizia dirime una questione di giustizia, chi fa il papà di famiglia fa il papà di famiglia. Vedete che tutti in ambiti diversi, in settori diversi, diamo un servizio per la crescita della comunità. Ma perché succede questo? Bisogna credere che ci sia una comunità, non una banda di egoisti che come belve feroci si scontrano tra di loro. Bisogna credere che ci sia una comunità. E secondariamente bisogna mettersi umilmente dentro questa comunità a dare veramente un servizio al bene comune, come si dice oggi. Ma si dimentica di dire che non sempre il bene comune coincide col bene del singolo. Non sempre il bene comune coincide col bene del singolo. Delle volte il bene comune esige un raccordo legislativo, giuridico, un'impostazione nazionale tale che consenta soprattutto agli ultimi di crescere. E la terza cosa, anche oggi sarebbe difficile, che lui diceva frequentemente, vedete, ho tradotto quel che lui diceva, è il realismo. Lui la vive a morte con l'utopia. Quelli che vogliono tutto subito per sé. Tutto per sé subito. Gli altri possono aspettare, per me subito. E subito tutto. Cioè avere la capacità di capire che nella società le difficoltà, i problemi, le crisi sono tali e tanti che non si cammina che adagio, adagio. Lui faceva l'esempio, non avete mai visto una pianta che di colpo diventa albero? Una pianta diventa albero adagio adagio, adagio adagio, non ti accorgi da un giorno all'altro, sembra che sia uguale, ma se tu la guardi 3 mesi dopo vedi che è cambiata. Ecco allora anche nella vita sociale, diceva, occorre questa capacità di gradualità. Sono infantili quelli che in tutte le televisioni, anche in questi giorni, ah io farei subito tutto, ah io cambierei tutto, io darei 3.000 euro a tutti i pensionati, io darei un sussidio, no? Cioè tutte battute utopistiche che illudono la gente, che credono che, anche qui no? È difficile il concetto che vi sto dicendo, ma se lo capite è molto importante, tutti danno una grande importanza ai governi per la crescita sociale, economica di una nazione, ma non è così. Per sé i governi hanno pochissimo potere, perché che fa la ricchezza economica sono le industrie, datori di lavoro e lavoratori. E la grande loro capacità di creare clientele, di andare all'estero, di portare i prodotti, è tutto un insieme di cose, la capacità e la buona volontà dei lavoratori. E chi crea la realtà sociale non è il governo, casomai sono le televisioni, quello sì purtroppo oggi che determina molto la realtà sociale è la televisione. Mai noi quando non c'era la televisione avremmo discusso così stupidamente come si fa tutti i giorni, e mi spiace che tante nostre persone, fatelo ancora, ma dite che siete ridicole, guardano tutti questi talk show tutti i giorni, uno ha fatto 2 matrimoni, l'altro ne ha fatto 3, uno è omosessuale, l'altro è transessuale, l'altro non si sa più cosa inventare, ma si può, una comunità cristiana come la nostra, che si abbevera tutti i giorni e mette insieme messa domenicale con l'accettare supinamente, e sono là che battono le mani, ma cosa battite le mani? Ma non vi accorgete che sono dei burattini? Non hanno realismo, si vive di questa specie di fiaba, di favola, si ama uscire dalla propria vita concreta e mettersi dentro con l'isola dei famosi o col grande fratello e vivere estraniandosi da sé, non so se mi capite, si diventa dei matti perché ci si introietta un tipo di vita fuori di noi che non ha niente a che fare con noi, che ci fa piangere, ci fa ridere, ci fa fare i matti, ma scherziamo. Ecco allora che a creare una realtà sociale il governo cosa volete che faccia? In questa realtà siamo noi che stiamo cambiando il clima, clima morale intendo, no? Siamo noi che stiamo deteriorando le situazioni. Ma sentite ancora qualche volta si sente, ringrazio il Signore, che per salvare un matrimonio bisogna far di tutto prima di buttare via così un dono grande come quello del matrimonio. Ecco, monsignor ragazzi, avevo questo senso del realismo. Aveva questa capacità davvero di aiutare i lavoratori, aiutare il mondo delle acque in questo senso. E quindi concludo dicendo che il compito primario che Monsignor Ragazzi aveva dato alle acque era quello formativo. Pensate che le acque in tutti quegli anni erano l'unico movimento che si impegnava a fondo per l'istruzione popolare, chiamatela così, università popolare. Non avete l'idea dal mondo delle ACLI quanti assessori, quanti consiglieri comunali, quanti sindaci. E tutta questa gente deve riconoscenza a due realtà. adesso vi stupirete della prima, il seminario e le ACLI. Perché il seminario? Che il seminario vengono 100 alunni, diventano preti 20, ma gli 80 che escono di seminario sono stati sensibilizzati, sono, e sono diventati quanta gente io incontro che sono insegnanti in università, che sono sindaci, che sono assessori, che hanno fatto un enorme risultato positivo. E le ACLI? Fosse anche solo questo il merito delle ACLI, bisogna ringraziare Dio che siano esistite e che continuino a esistere. Cioè questa capacità concreta, concreta, di dare gli strumenti di lavoro a tanti giovani, a tanta gente, per poter essere responsabile e attiva all'interno di tutti gli organismi sociali, sindacali, economici, politici, in cui è necessaria la competenza di queste persone. Ecco, io credo di terminare, ho voluto mescolare qualche ricordo a qualche insegnamento e voi capite da questo quanta è stata la mia riconoscenza a questo sacerdote. Vi ho detto prima che devo dire anche le cose negative. Se tornassi indietro non farei più l'assistente delle ACLI e non farei più il responsabile della pastorale sociale. Perché ti logora, ti logora, ti logora. Io sono arrivato a un certo momento della mia vita faticosissimo, anche perché mi facevano sempre saltare i pasti. Se arrivavo alle 8:30 in seminario la sera non c'era più niente, tutto chiuso. Dai un giorno, dai l'altro, ero sempre in giro, andavo in giro 5-6 volte alla settimana, qualcuno ricorda. E quindi la tensione del parlare, perché tante volte mi facevano anche fare tavole rotonde, qualche volta faticose. Ricordo una tavola rotonda con il nostro Lucchini, no? Che l'ho messo un po' nei guai perché io ho parlato usando solamente frasi dei documenti della Chiesa. Quando lui ha finito, quando io ho finito, ha parlato lui, ha cominciato a criticarmi. Questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene. Io l'ho lasciato parlare molto, ho detto guardi che lei non ha criticato me, ha criticato un documento della Chiesa, adesso lascio dire agli altri cosa. Io non ho detto una parola di mio, ho detto, è rimasto molto male quella volta lì. Quindi erano anche cose faticosissime, logoranti, e vi confesso che non me la sentirei un'altra volta di spendere la mia vita in queste situazioni. Se non altro, ecco, questo è un errore che ho fatto nella mia vita, metterei giù i pugni e direi no, un impegno basta. E adesso io questo lo dico a tutti, anche a tanti sacerdoti giovani, guarda, non far male due cose, fanne bene una. È una cosa importantissima questa, fanno bene una, a parte che anche i superiori dovrebbero qualche volta preparare le cose, perché io mi sono laureato in materie scientifiche e per tutta la vita ho dovuto fare materie sociali. Quindi voi capite l'incoerenza. Era giusto che all'inizio mi dicessero guarda, va a fare economia, va a fare scienze sociali, non andare a fare chimica, fisica, matematica, geologia, che poi io le ho usate per la scuola queste cose, ma non mi sono mai servite. Sì, qualche volta mi è servito, perché quando ero in montagna con gli aclisti, se parlavo dell'atomo allora sembrava una scoperta, no? Gli elettroni, positroni, neutroni, cosa succede? Rimanevano lì a bocca aperta, ma era una soddisfazione proprio piccola questa. La scuola mi è sempre piaciuta, ho insegnato quasi 30 anni in seminario e ritengo che questa sì sia stata la grazia più grande che ho avuto. Con grande gioia, quando vedo quei 300, 400, forse anche 500 sacerdoti che adesso sono sacerdoti che ho avuto a scuola, mi si allarga il cuore e dico la mia vita non è stata inutile, perché evidentemente qualche cosa ho dato. Perché ho ricordato questi ricordi personali? Perché io ritengo di dovere moltissimo della mia formazione, della mia improntitudine anche un po', perché qualche volta bisogna anche essere aggressivi, lo devo proprio all'insegnamento e all'esempio di Don Agazzi. ho visto entrare Don Dino, non lo vedo più, dovrei dire che devo molto anche all'insegnamento di Don Dino. Ah sì? Ecco, vi ringrazio che mi avete ascoltato. C'è qui un nipote di Monsignor Agati, che Piero ti chiami, quello che avete visto in fotografia. Ecco, se avete qualcosa da dire voi, non lo so. Vuoi dire qualcosa? Vieni. Questo è il nipote di Monsignor Agati, quello che avete visto in fotografia, piccolo.
Quel piccolo che avete visto. Ormai cresciuto. Ma mentre sentivo Monsignor Serafino Corti parlare, rivivevo tutta la storia, anche perché io avevo 13 mesi, 14, quando mio padre morì, e sul letto di morte fui affidato a lui, per cui lui fu il mio padre putativo praticamente. Tanto è vero che quando ho compiuto 21 anni, allora l'età maggiorenne era 21 anni, il giorno del 21esimo compleanno, mi dice, oh, guarda che non altro che un compleanno che adesso, scagionato da ogni responsabilità da questo momento. E guarda, io dice, sì, adesso i 21 anni, sei maggiorenne, basta, buonanotte, mi ero addosso più di prima. Diciamo che il suo metodo educativo era le briglie sul collo, ma non le mollava. E niente, e, mentre Monsignor Serafino parlava, mi venivano dei flash. Mi ricordo quando girava le colonie, eccetera, spesso andavo con lui, partiva al mattino alle 4 con la Topolino, lui con il baschetto sulla testa, e si partiva, e di solito si faceva la Cisa, un Topolino dietro il camion, così, no? È andato per quelle strade un mattino presto, verso, partiti alle 4 qui da via Zavelli.
Non c'erano assolutamente le autostrade, le immaginate anche solo questo.
E passiamo da Piacenza, andiamo giù per andare a prendere la Cisa, e attraversa la strada, un gatto attraversa. Oddio il gatto, patatam! Il gatto là dietro, madonna cosa gli fai, è ammazzato il gatto. No, ma insomma vengono tanti dei gatti. Facciamo qualche chilometro, un paio di buoi, tu dici che bello, frena che o no? No, che non si frena. Incredibile. E c'è un altro episodio che mi ricordo, è alla Montisola, e mi aveva preso con sé andare a Montisola perché doveva fare una visita, non so che cosa, eccetera. Arriviamo a Suzzano, si prende il traghetto, allora non c'era il traghetto, c'era la barchetta, col motorino, che eravamo su 5-6 su queste barchette, vai a Montisola, mi fa la sua visita, io faccio i miei giretti, poi torniamo indietro. E al ritorno sulla barca con noi c'erano i contadini che portavano la frutta al mercato. Arriviamo in porto a Suzzano e chiede al barcaiolo, dice, oh, quanto le devo? E lui spara fuori una cifra piuttosto consistente, così di che? Oh, ma bello, ma sai che da lavora qui, non dico che te me domande, ma stiamo scherzando. Ma io lavoro solo 6 mesi l'anno, perché quando fa freddo non lavoro, quanto mi lavoro tutto l'anno, mi fa a meno di fare la barca per qualcosa d'altro, no? Lui l'ha pagato, poi ha detto ai contadini, voi mandate una lira a questo signore qui, vi autorizzo io perché vi ho già pagato io, basta. Andiamo sulla Topolino, era un cazzapicca arrabbiatissimo, e diceva, quello lì è fortunato, mentre andava, Topolino aveva un euro al cambio, lui va così, no? Faceva così, scusate leva che si piegava, è fortunato quello lì, che cos'è che la tonica che se no subia come la mitia.
Sì, era
ecco, l'ultima cosa, quello che mi rimane come messaggio è molto semplice, papà via il B. Coerenza con se stessi, a costo di pagare, sempre, e grande umanità. Mi viene un'immagine quando è morto, per domenica lì, io sono arrivato là, era morto da mezz'ora perché ero fuori, era una domenica pomeriggio, e a casa lì mi si è riempita la casa di gente, autorità, tutta la città c'era. E a un certo momento vedo un povero, stracciato con la bisaccia,
e lui era sporco, a San Giuseppe,
che va su a sgomitata, non guardava in faccia né il sindaco né a carabinieri, nessuno, a sgomitata, arriva là piangendo e si butta addosso a lui e lo bacia. Sono rimasti là tutti così. Una cosa incredibile, di una emozione, solo un povero è andato a baciare.
Sì, sì, ma piangere. Era legatissimo San Giuseppe da tutti. Sapete, San Giuseppe ha sempre avuto questa caratteristica, anche con Don, segretario del Vescovo. Ma lui era sensibilissimo a tutte queste cose. Si arrabbiava, sì, è vero che si arrabbiava, e aveva ragione di arrabbiarsi. Qualche...
Ai poveri non dava mai una lira, andavano là a dire che aveva fame, aveva il fornaio, quello che vende il prosciutto, eccetera, eccetera, andate là, prendete quello che volete, prendete il mio nome, pago io. Loro invece volevano i soldi, no? Perché dopo andavano a bere, non sapeva.
Bene.
Posso dire una cosa, non molto lunga, ma già come palette.
Certo, se riguarda il tema.
Molto bello, però glielo dico. A del 45 sono tornato dalla prigionia. Qui a Sant'Andrea ho trovato Don Cesare Roberto, l'hai conosciuto?
Sì.
Bene?
Sì, bene no, perché
bene, no.
Ti conoscevo come prete giovane e tutti questi.
E allora lui è arrivato dal Ponte San Marco, sa la chiesa che ha fatto là, sì. Stato qui, tutto, soldi, niente. Sa che cosa ha cominciato a fare? A vendere il vino della casetta, allora aveva la domestica, deve il vino. E sottoscritto andava a prendere il vino a San Vigilio o a Colle Beato con l'asinello e il carretto. E allora vendeva. E dopo ha fatto l'acqua. Dopo due o tre anni, no? Molto lungo. Ha fatto l'acqua. E sottoscritto andava a prendere il vino per vendere nell'acqua. E che mai c'è pagna la palanchina. Però ora girava le damigiane, non avevo tutto. Le damigiane io venivo a riempire i chiasti, a venivo a riempire.
Bene, vi ringrazio che siete venuti, vedo che c'è anche il sindaco, il sindaco. Bene, spero che vi sia stata utile.
Mi sarebbe piaciuto invece sentire, vabbè adesso ormai se chiudiamo chiudiamo, però un po' l'attualità del messaggio ACLI oggi rispetto anche a queste figure. Oggi c'è un po' un alto e basso anche su questi aspetti, sentire un attimino che cosa suggerire, quali linee, quali motivi, passaggi. Si parla di formazione, ma cosa vuol dire oggi fare formazione? È anche difficile, ma per la gente, né?
Oggi sono cambiati completamente i tempi. Pensate per esempio che il fenomeno del volontariato allora non esisteva. Era così povera di voglia di novità allora che si viveva proprio l'essenziale. Oggi il volontariato impegna moltissimo. Io alla tua domanda rispondo solo con una cosa. Bisogna dare motivazione. quando tu a una persona hai dato motivazioni, va anche nel fuoco per avere poi tutte le capacità, le competenze, la buona volontà. Il grande guaio oggi, perché è quello che hai detto tu, non si muove purtroppo, le motivazioni sono scarse e quando ci sono sono troppo fragili, sono troppo deboli. Quindi è un problema difficile quello che ti dico. Non è solo dato, come si dice, dalla secolarizzazione, cioè che la gente si sgancia dalla Chiesa, si sgancia dai riti religiosi, ha un suo modo di risolvere il problema. Che non ci sono ideali pochi dentro. Questa è la tragedia. Pensate anche alle famiglie tante volte cosa succede. Questi papà, queste mamme che hanno mille esigenze e la prima esigenza sarebbe quella dei figli. Ieri anch'io qualche volta vedo, per poi criticarla in televisione, una signora diceva, ma quante volte lo dicono, io adesso l'ho allevato mio figlio, basta, adesso voglio godere io. Ma che ragionamento, è venuta a meno la motivazione, la paternità, la maternità, sono le motivazioni che vengono meno. Per esempio un figlio che viene spinto ad avere un diploma, una professione eccetera, e poi la godrà per tutta la vita, ma se non ha questa motivazione, se ha solo il desiderio della giornata, cioè non c'è l'orizzonte oggi, c'è il quotidiano e basta, mi basta far bene oggi, dopo domani ci penserò, c'è una collana di oggi, ma non c'è un progetto di vita, un po' la società che non consente questo. Che progetto di vita vuoi fare quando non sei sicuro che hai il lavoro? Quando ce l'hai, come molti giovani, guardate che la situazione di oggi è molto più grave di quel che pensiamo. E molti comportamenti morali, anche di disinteresse, eccetera, dipendono da una difficoltà grossa che sta vivendo la nostra società. Io vorrei dirvi di più, ma ho paura di disorientare. Anche questa competizione tra industrie, pensateci un momento, guardiamo se riesco. Adesso questo stabilimento è in crisi. Per poter sopravvivere, cosa deve fare? Deve inventare tecnologie nuove e ridimensionare i suoi lavoratori. Cosa succede? Inventerà nuove tecnologie e allora lui vende di più, ma se lui vende di più qualcun altro venderà di meno. Cioè questa competizione in quanto tale ha bisogno di una regola, perché se no adesso riavanza su questa industria perché riesce, quella là cede alla concorrenza, quella là in crisi cerca di andare su e fa fallire le altre. Cioè questa esagerata ricerca al confronto non avrà fine, perché quando finiranno qui andranno in Romania, dalla Romania andranno in Ucraina e poi adagio adagio. Cioè l'idea stessa che la società viva solo sulla competizione è sbagliata, come se io col vicino di casa devo convivere con la competizione. Difendere a sfonda tutto il metro quadrato di pavimento e non avere un rapporto amicale. L'enciclica ultima del Papa dice proprio questo. O nel mondo anche economico c'è una capacità amicale di condivisione di bene comune, c'è la gratuità, c'è lo spirito di servizio. Ma se non c'è questa capacità amicale, se tutto costruiamo solo sulla competizione, cosa vuol dire la competizione? Che tu mi sei nemico, io devo far prevalere i miei prodotti contro i tuoi. Io ho un esempio tipico di mio fratello. Mio fratello faceva i bulloni, andato avanti un po' di anni, 8-10 anni, poi neanche a farlo apposta un amico di mio fratello mi viene a dire che tre ditte della Valtrompia, siamo in Valtrompia, di colpo hanno abbassato il prezzo dei bulloni, poniamo da 100 a 60. Non potevano farlo neanche loro questo, perché ci perdevano. Però perché l'hanno fatto? Per 5 o 6 mesi hanno fatto così. Hanno fatto fallire 10 o 12 fabbriche. Quando queste 10-12 fabbriche hanno fallito, che hanno preso in mano tutto loro, hanno portato i bulloni a 120.
la competizione è questo, cioè non è più considerarsi tutti dentro una realtà entro la quale, sì, ognuno può guadagnare, ma il primo scopo è la persona, è il lavoro delle persone, è la dignità del vivere. Però, ecco, non voglio che vi illudiate, l'ho detto prima, realismo. È difficile risolvere questo problema, vi rendete conto? Contemperare la competizione economica con la solidarietà. È facile dirlo, ma è difficilissimo a farsi. Ecco, per dirvi un problema grosso di oggi, contemperare la competizione necessaria con la solidarietà, trovare le formule, trovare i metodi, trovare le strade adatte perché l'una cosa non ammazzi l'altra, che è chiaro che se fosse solo solidarietà andiamo in fallimento tutti, però se si fa anche solo competizione è lo stesso guaio, non si crea una società. Si crea una guerra, tra l'altro adesso la guerra quando si crea è una guerra tra poveri. È una guerra tra poveri. Quindi ridurrei, lo so che, a ridurre a dare motivazioni di più alle nostre giovani generazioni.
C'è un manebrismo totale comunque, perché anche tra gli operai, tra tanto chi vive in fabbrica, diciamo che non sono rappresentati neanche dai sindacati, perché i sindacati spesso e sovente adesso fanno solo politica e non tutelano i lavoratori. Però è altrettanto vero che anche i lavoratori non si impegnano, nel senso di accrescere emotivamente anche nei confronti dei propri lavori, perché tante volte non siamo neanche informati di quello che ci può accadere. Perché è più comodo prendere sempre la via breve e prendere le scorciatoie. Però credo che la formazione veramente sia una cosa importante anche sui luoghi di lavoro, perché secondo me non conosciamo neanche tanto le varie regole che ci sono all'interno del mondo del lavoro. E soprattutto credo che sia compito della... Io parlo per come ACLI, ma sia compito primario anche di un dialogo sempre più proficuo tra datori di lavoro, sindacalisti e dipendenti, perché se non ci si trova su queste tre categorie, credo che diversamente ci saranno sempre le varie battaglie, le difficoltà ad andare avanti, perché come c'è la difficoltà del datore di lavoro a portare a termine il lavoro in un'azienda, specialmente in questi momenti di grande difficoltà economica, ma che di grande difficoltà, come diceva anche lei, che le guerre si fanno e spesso sovente si fanno tra poveri, perché alla fine ci perdiamo tutti, ci perde il datore di lavoro, ma ci perde anche l'operaio. Naturalmente chi ha più possibilità viaggia sempre meglio di chi ha meno possibilità, però spetta soprattutto alla formazione, ma spetta anche a noi a metterci un po' più di impegno, perché lo ricordava prima, la televisione ci sta intontendo, è inutile che ci stiamo qua a raccogliere. Stasera siamo qui in tantissime persone, perché comunque la serata è stata gradevole, è stata piacevole, perché ci sono ancora le persone che ci credono. Ma quando noi facciamo, mettiamo in atto alcune serate di valenza anche politica, sociale, vediamo che comunque riusciamo a tirare in piedi 10 persone. Credo che comunque questo sia anche un impegno da parte anche dei sacerdoti. Ringrazio Don Piero perché su questo tema si continua a battere, anche se magari le difficoltà ci sono, però credo che bisogna continuare a insistere, perché anche i nostri ragazzi purtroppo, forse perché siamo noi non preparati come genitori, però diamo sempre un passo là, tanto ci sono quelli, tanto c'è l'oratorio che insegna, tanto c'è la scuola, però vediamo che anche la scuola ha le sue difficoltà e anche negli oratori ci sono le difficoltà.
Scusate, vi rubiamo ancora qualche minuto, ma è una delle poche occasioni che abbiamo di trovarci un pochino in tanti. Credo che su questi argomenti sia meglio per te. Sono andate chiese solidarie anche insieme e anche questo qui. per aiutarci a stimolarci maggiormente, figurati il sacerdote che non è visto in questo tempo di Quaresima, se fosse soltanto un ricordare qualcosa di memoria, biografia, prendevamo un libro e lo leggevamo in questo argomento. Ma se bisogna trovare la motivazione dell'attualizzazione, scuola di vita familiare, perché non riusciamo a coinvolgerli? Marcolini, perché oggi, e credo che sia un po'... aiutateci e ci aiutiamo.
Per me è stata stasera un po' difficile, ringrazio sia Lucio che ha fatto quella bella diapositiva, sia Don Servino, perché io Don Agazzi l'ho conosciuto, io la mia età ce l'ho, per cui di conseguenza l'ho conosciuto e mi ricordo che facevo anche, eravamo in via 11 febbraio, allora come sede delle acti, facevo anche tante volte, portavo dei pacchettini quando si andava in via 11 febbraio alle sorelle che abitavano qui a Campagnola. Ce l'ho conosciuto ed è stato il mio primo assistente spirituale, il secondo è stato Don Serafino, perché io ho conosciuto anche lui, esattamente perché sono dal 63, ti ricordi Don Serafino era a questo momento. Per cui sono un po' partigiano nel fare questa affermazione, perché la grandezza dei sacerdoti che io ho conosciuto alle Agni è veramente fuori dimensione. Sono testimonianze, ecco, e qui bisogna recuperare il primo aspetto, le testimonianze, perché è vero che allora c'era un movimento importante, basta pensare a una cosa, che in quegli anni gli iscritti alle acque provinciali erano 45.000, oggi non so quanti sono,
15.000.
Ecco, che siamo a dimensioni completamente diverse, era la grande testimonianza, c'erano la non conoscenza, infatti tutto il sistema scolastico che partiva, che decollava, proprio perché c'era una mancanza di cultura enormemente, per cui i riferimenti, il popolo che aveva poca cultura vedeva questi grandi riferimenti, e con questi grandi riferimenti riusciva a avere degli obiettivi, stimolazioni che non sono poca cosa. Ma poi preso, penso che verrà ricordato, guardate che sul piano non solo del movimento operaio, perché poi tutti i riflessi li abbiamo al movimento operaio, perché forse se ne mi caso di dire fino, ma tantissimi sindacalisti sono usciti dalle acque, anzi direi quasi tutti, per cui non è una cosa da sottolineare. Dicevo che la cosa più importante è la formazione. Io non ho mai visto una capacità formativa come avevano in quegli anni le acque, una cosa immensa. Se pensate che sono usciti i più grandi dirigenti, non solo bresciani, perché noi esaminiamo il nostro aspetto, ma anche a livello nazionale, li avete visti in qualche fotografia, quelli che veramente ancora oggi farebbero impallidire i personaggi che abbiamo. Cioè, nella politica, quanti politici ricordate la provincia di Brescia? 3 o 4? Beh, noi siamo a livello di preparazione delle acque che hanno riconosciuto diversi dirigenti, che poi sono stati imprenditori, sono stati sindacalisti, sono stati politici, e la formazione si studiava. Io ho cominciato nel 63, ma i corsi di allora erano pesantini e c'erano i compiti. Cinto ci faceva, Antoncino ci faceva i compiti e ci si gridava anche. Pensate, per noi ragazzini avere questo stimolo, questa provocazione, logicamente anche il grande entusiasmo, perché pensate i rapporti come erano nelle fabbriche, perché qui sono tutto proporzionale, oggi i rapporti sono completamente diversi. Allora c'erano proprio problemi di sicurezza, problemi di stipendio, problemi di lavoro, non c'erano saluti di operatori, c'è stata una serie di situazioni per cui c'erano una serie di motivazioni che ci portavano, testimonianze e motivazioni a far sì che credevamo nelle acque. Ricordo sempre che le acque le ha fondate Paolo VI, tanto per capirci, per cui noi dovevamo avere anche un affetto un po' diverso in questo senso. La situazione di oggi, io non conosco esattamente com'è il movimento, ma nel senso che i nostri ragazzi le motivazioni le hanno a un'età inferiore, non fatta né dai movimenti, né dalle famiglie, né tantomeno da altre associazioni, ma sono fatte dalla televisione. I nostri ragazzi escono a 7, 8, 9 anni che hanno gli stimoli, sono quelli che dà il sistema televisivo, non quelli che dà la famiglia. E uno dei grandi problemi che abbiamo oggi è che la famiglia non c'è più. Lo Stefano che può dirvi le statistiche ultime degli ultimi, una cosa che farebbe ribrezzo a Don Cinto se si pensa che la famiglia più numerosa è quella singola, e che ormai una famiglia su 3 si rompe. Insomma, queste proporzioni, non è che siamo proporzioni minimali. Voi capite che se i giovani lo stimolo ce l'hanno da un soggetto estraneo, che cerca di darmi per altre motivazioni, non per la motivazione della loro vita, ma per motivazioni di interesse puramente economico, ebbene, allora gli stimoli saranno quelli. Oggi faccio un passaggio che forse vi sembra sciocco, ma per me non lo è. Io leggo perché non è che abbia assistito televisivamente, ma spiegateci perché i fenomeni sono fatti così. Il Festival di Sanremo chi lo vince? Non lo vince più il cantante più bravo, lo vince quello che passa attraverso canali di cui i nostri ragazzi sono i frequentatori. Per cui appartiene a loro un mondo di rapporto. Oggi anche questo aspetto interattivo con la televisione è pesantissimo. Perché? Perché la famiglia cosa fa? La famiglia che ha difficoltà appalta il figlio. È vero che diceva Don Piero, si appalta al Grest, mancano un buco di 15 giorni al Grest, chiedono al comune di mettere altri 15 giorni, ci sono difficoltà in famiglia, si appalta alla televisione, il bambino piccolo, si appalta alla televisione, perché tanto sta buono, sta zitto, e cosa fai? Il ragazzo arriva diciamo, all'età preadolescenziale con questi stimoli, i stimoli che gli ha dato la televisione. Pensate mica che stima la televisione, perché sono uscito su questi stereotipi che ormai la donna deve essere bella, giovane, mantenersi, l'uomo deve essere atletico, deve essere... perché lo vede da lì, mica fanno vedere tutti i personaggi in questi cartoni, cercano di dare risposte che non sono risposte della nostra società. Per assurdo, oggi il messaggio della Reu Novaro, che era il primo messaggio che ci faceva studiare Don Cito, ti ricordi, è di una grandissima attualità ancora più di ieri. Perché proprio il messaggio della Reu Novaro era quello che nel momento sociale individuava nell'elevazione dell'uomo la scelta fondamentale. Oggi invece non è così. Sono le comodità, la facilità e la disponibilità e creano tutti i fenomeni che abbiamo. Per cui i nostri giovani non possono andare a lavorare venerdì e sabato, non possono fare i turni, perché è chiaro che devono andare a divertirsi, non è che possono... Alcuni lavori pesanti non si fanno più, ma anche... Il sistema di esempio di infermiere ormai non li troviamo più, perché ormai chi fa i turni sabato e domenica, Natale, Pasqua, l'ultimo dell'anno non è più pensabile, e abbandonano tutti quei luoghi che invece erano i luoghi per noi importanti di formazione. Vedete che qui stasera non è che possiamo contare tanti giovani a presenza. Lì, se voi volete vedere altri spettacoli li vedete a centinaia, magari sono tutti bravi ragazzi, che sbaglieremmo a dare un giudizio negativo sui nostri ragazzi, perché ci sono alcuni fenomeni che logicamente oggi si vedono, ieri non c'erano. Ne dico uno, la droga, perché io sono stato bravo a non usarla, ma non c'era. Non è che sia stato bravo perché aveva fatto una scelta. Ai miei tempi la droga non c'era perché non c'era capacità economica, è chiaro che non c'era la droga. Per cui bisognerebbe pensare ad un rapporto, che capisco che è difficilissimo, perché queste associazioni come le ACLI, come il sindacato, eccetera, stanno viaggiando su una direzione che è distante rispetto a quelle che sono le sensazioni che questi giovani hanno. Questi entrano in fabbrica, entrano negli uffici, fanno la gente che ha qualche partita doppia, partita IVA, che cerca di operare, non pensando ai propri valori, pensando a quello che è l'unico elemento oggi importante, che è la bellezza, il denaro, la vita facile. I nostri giovani non sanno più cos'è il sacrificio, non sanno più cos'è la difficoltà, non sanno più cos'è il problema dell'alimentazione. E questo è quello che succede. Per cui io capisco che le associazioni del giorno oggi siano in difficoltà, ma non possiamo paragonare, sarebbe ingiusto. Diciamo che occorreranno fasi delicate, di presenza della Chiesa molto importante, ma che dovranno portare pian pianino delle evoluzioni, perché il tutto poi esploderà, perché non pensate che queste cose non trovino io quando vedo esempi, sforzi si fanno per vita familiare, per insegnare alle nostre ragazze, pensate che siamo arrivati al punto, io lo vedo su mia figlia, per cui lo posso dire senza che non è capace di attaccarsi un bottone, cioè abbiamo donne che sono pronte al matrimonio e non sanno filare l'ago, abbiamo uomini viceversa che non sanno neanche come si accende il gas, siamo in situazioni tali. Per cui la vita familiare che nasce è già fragile. Ecco, io mi auguro che questi indicatori, questi segnali, tutti questi piccoli impegni, guardate che non c'è una linea sola, ma sono tutte piccole gocce che ognuno fa, il sacerdote nella sua funzione, il sindacalista, l'acquista, eccetera. Mi auguro che tutto questo veramente riesca a far sì che ci sia ancora una stagione di più alta attenzione, perché altrimenti arriveremo a una società che probabilmente sarà diversa, non apparterrà più a noi, perché noi saremo da da qualche altra parte, per una stagione che certamente non è esaltante per chi la dovrà utilizzare, perché avrà tantissime difficoltà.
Io non ho avuto la fortuna di conoscere Monsignor Ragazzi perché sono un giovanissimo concesiano e ancor più bresciano. Credo però che...
Incontrava la Topolino quando andava a Giuliano.
Sotto la Topolino, neanche quello ho conosciuto. No, io vengo da una realtà che è molto diversa da questa, evidentemente. Il mio paese di origine... quindi non ho conosciuto Monsignor Ragazzi, però mi viene in mente un'altra figura di sacerdote che ha svolto una missione allora difficilissima, perché il mio era, ed è in parte ancora oggi è molto diverso in realtà, allora sicuramente era una città fabbrica con una cultura politica dominante e con una presenza religiosa molto difficile. Non era facile fare il prete a Piombino negli anni 50, negli anni 60. Oggi il mondo è molto cambiato. Io ricordo quindi una figura di prete con cui sono stato moltissimo, Don Ivo Micheletti, che è un nome che qui nessuno conosce, ma che a Piombino negli ultimi anni, dopo la sua scomparsa, ahimè, ha conosciuto un grandissimo recupero. E a volte mi viene anche da sorridere. Conoscevo le difficoltà di Don Ivo in quei tempi difficilissimi, di testimonianza vera. Oggi invece, ripeto, il suo esempio, la sua testimonianza, la sua lotta coraggiosa a favore dei giovani, delle famiglie, del lavoro è stata grandemente recuperata, e Don Ivo è sempre stato vicino a quel germe di Acli che con fatica è cresciuto nel mio paese e che oggi invece è molto più forte. Ciò vuol dire che le Acli hanno una ragione di essere, hanno un'importanza e hanno un futuro. Prima ho sentito delle parole anche di preoccupazione, di difficoltà, di sfiducia. L'analisi che ha fatto Diego credo di poterla davvero condividere. Io ho speso tutta la mia vita professionale al fianco dei giovani e la spenderò sicuramente al fianco dei giovani e delle loro famiglie. Quindi questo è un tema che mi appassiona e potrei parlarne davvero all'infinito, è molto complesso che potremmo analizzare da tanti punti di vista. Anche io ho fiducia nei giovani. Non voglio mai parlare di negatività se parlo di loro. Certo esistono i problemi, esistono grandissime difficoltà. La Valtrompia è terra difficile perché c'è tantissima droga, c'è l'alcol, c'è il disagio, le famiglie conoscono dei momenti che le statistiche stesse fotografano, diceva giustamente Diego, la famiglia più importante, più acconcesa, il 31% delle famiglie è fatta di un solo componente. Tanto per farla breve, la famiglia che voi direte la più diffusa, la famiglia tipo, 4 membri, non arriva al 15%. Quindi, come vedete, la realtà è molto diversa da quello che noi ci immaginiamo che sia. Quindi le difficoltà sono indubbiamente grandi. Però comunque sia, dobbiamo sempre guardare al futuro con fiducia. Si parlava prima, Marco, tu dicevi le motivazioni non ci sono più. Io dico forse sono altre le motivazioni. Ci sono sempre, ma sono altre, sono diverse da quelle che c'erano un tempo, sono altre. E la cifra forse che caratterizza di più, pure il mare di complessità, di liquidità che caratterizza la nostra società, è l'individualismo. È una società fortemente individualista, in cui necessariamente tutti tendiamo all'utile, al piacere, e questa è un po' la nostra bussola. Io dico nostra perché non voglio mai chiamarmi fuori dal coro, non sono migliore degli altri, perché ripeto, se i giovani hanno questa bussola, le famiglie dove sono? Dove sono gli adulti? La famiglia oggi fatica a formare, perché la scuola stessa fatica a formare, perché in fondo se scuola e famiglia erano qualche decennio fa le agenzie formative fondamentali, quelle da cui non si usciva, oggi sono solo alcune delle agenzie formative e forse neanche le più importanti. Sicuramente la scuola non è l'agenzia formativa più importante, perché i nostri giovani passano più tempo davanti ai computer e alla televisione che non davanti agli insegnanti. e gli insegnanti scontano anche una perdita di credibilità, di autorevolezza che la società non dà più loro e che ovviamente i giovani non sentono più. Quindi il quadro da questo punto di vista è veramente molto molto complesso e non è facile uscirne. La formazione, la formazione credo che sia un passaggio fondamentale, dobbiamo avere la forza di lavorare con questo. Anche la scuola deve pensare alle persone. Io vedo e sento nel dibattito, anche legato alla riforma che sta crescendo, che sta partendo con grandi difficoltà nella scuola superiore, la necessità di formare il tecnico, di dare gli strumenti della professione. Oggi, anzi è stata appena approvata una legge che consente di assolvere il secondo anno di obbligo anche nel canale dell'apprendistato. Una discussione aperta, dove ci sono criticità, una legge che deve essere ancora, diciamo così, snocciolata bene da vari passaggi per diventare attuativa, però oggi è una legge. Qual è la critica che rivolgo io? Perché comunque sia la professionalità è molto importante. Noi viviamo in una realtà in cui la qualità è quella che ci salverà, non possiamo più puntare alla quantità, perché siamo aperti sui mercati, dobbiamo puntare alla qualità. Però il rischio che corriamo è quello di dimenticare la persona. Io credo che ci sarà il tecnico, ci sarà il professionista, se ci sarà la persona. Non dimentichiamoci mai di questo dato. La scuola ha la missione fondamentale di dare gli strumenti professionali, ma dare anche gli strumenti di vita. Perché tante delle cose che facciamo a scuola sono solamente delle scuse, degli inganni che noi diamo ai ragazzi per cercare di dar loro strumenti più importanti per vivere. Anche le frustrazioni, anche le sconfitte servono. Ecco quello che oggi la gente non riesce più ad accettare, le frustrazioni, le sconfitte. Da lì si riparte e invece oggi nessuno più vuole fare perdere. Guardate che nella scuola oggi il fenomeno dei passaggi da una scuola all'altra, da una classe all'altra, è ormai diventato devastante. Io ricordo che negli anni 90 affrontavo in un anno scolastico 4-5 casi di passaggio, di riorientamento. Adesso siamo arrivati non a 4 o 5, ma quasi a 60, 70, 80. Di fronte alle prime sconfitte nel primo trimestre, drammi familiari, si cambia scuola. Perché, ripeto, la frustrazione non viene più affrontata e la famiglia non neanche più la pazienza ti fa riflettere di essere vicino al ragazzo, di accettare che c'è una difficoltà, di elaborare anche il lutto della sconfitta. Ecco, sono queste le cose che spaventano. Non la fragilità dei ragazzi, sono ragazzi, sono adolescenti, preadolescenti, ovvio che c'è fragilità, ovvio che c'è un momento di crescita che presuppone una sconfitta, ma dove sono gli adulti di riferimento con cui poter riflettere insieme e trovare delle strategie per potenziare i figli? Spesso non ci sono, da queste fragilità ti senti veramente solo. Ecco perché la formazione che dobbiamo portare avanti è diretta anche alla famiglia, anche ai genitori, anche ai giovani adulti, non soltanto alle persone. Le API hanno questo dovere, di credere in questo, di portare avanti con forza questa mission fondamentale, che non è soltanto quella di essere vicino al lavoro, ma essere vicino anche a chi lavora, e a chi lavora ha esigenze sociali fondamentali. Quindi io voglio lanciare anche, pur in questo momento di grande difficoltà, un messaggio di fiducia, di speranza. Se siamo qui in tanti, credo che sia perché crediamo in questa nostra società che dovrà affrontare una fase nuova, perché la crisi che il lavoro oggi incontra è una crisi grave, importante. Bene ha fatto Monsignor Ragazzi a dire che questo è un momento davvero difficile, un momento in cui, lo dico tante volte, oggi per la prima volta pensiamo che i nostri figli vivranno peggio di noi. Non è mai successo. Mio padre era un operaio, mia mamma una casalinga, mica si navigava nell'oro. Però loro hanno scommesso sui loro figli, essendo convinti fermamente che avrebbero conosciuto una vita migliore di loro. Erano convinti, cioè non, era una granitica certezza questa. Oggi, se io dico cosa sarà per i miei figli, questa granitica certezza non ce l'ho più. E questo è davvero un aspetto di grande criticità rispetto al nostro futuro che il loro futuro. La precarietà è un grande problema dei nostri tempi. Lo diceva prima Monsignor Corti, sbagliavo. Questo è un grande, cioè, togliere le certezze alle persone diventa un far navigare un mar di incertezza che poi fuoriera di qualsiasi cosa. Ecco quindi un grande problema. Qui andremo molto lontano, ma avremo tante occasioni per farlo. Grazie.
Vogliamo ringraziare non soltanto i relatori di questi incontri, ma anche tutte le persone, tutti voi che siete intervenuti. Anche è stato bello per il fatto che le parrocchie stesse si sono messe insieme, pur con difficoltà, però un po' il cammino di unità pastorale in qualche senso, in qualche modo, comincia anche ad andare. Le immagini di questi sacerdoti ci devono stimolare però a non accontentarci una volta.